Allora, adesso velocemente, velocemente nella lezione di oggi, no? Sostanzialmente, allora, nella lezione di oggi affronteremo, no? Le origini del diritto del lavoro, come nasce. Allora, la scorsa lezione noi che cosa abbiamo fatto? Io semplicemente ho cercato di spiegarvi come funziona il mercato del lavoro in un sistema nel quale non c'è alcun intervento riequilibrativo della legge. Non esiste lo Stato, non esiste la legge, esistono solamente degli uomini che negoziano tra di loro le loro condizioni, quindi esseri umani che agiscono in base ai loro istinti personali. Ci siamo? Abbiamo utilizzato l'esempio dell'acqua per farvi capire l'importanza della retribuzione e ho cercato di farvi capire come in qualche modo la legge del mercato, della domanda e dell'offerta di lavoro inevitabilmente porta le condizioni di lavoro al minimo per la sussistenza, mentre i poteri del datore di lavoro al massimo del loro esercizio. Ci siamo? In mezzo a tutto questo è chiaro che noi avevamo un problema, che è il problema del diritto del lavoro, di riuscire a trovare un punto di incontro che renda sostenibile ed accettabile lo svolgimento di un rapporto che ha in sé un elemento molto complesso da giustificare, e cioè il fatto che c'è qualcuno che dà gli ordini e che qualcun altro che si obbliga ad obbedire. Ci siamo? Questo è il problema concettuale del diritto del lavoro e il nostro corso è partito dallo spiegarvi come funziona un sistema nel quale non c'è la legge, non c'è lo Stato, ma ci sono semplicemente gli uomini. Se non c'è la legge, se non c'è lo Stato, ma ci sono solamente gli uomini, tendenzialmente noi facciamo molta fatica a introdurre elementi e parole quali giustizia, equità e via dicendo, che sono idee che appunto per essere realizzate in qualche modo richiedono l'intervento dello Stato. Ci siamo, cioè di quello che noi chiamiamo la regolazione eteronoma. Sempre nel corso della prima lezione, poi abbiamo visto come i lavoratori, in assenza dell'intervento dello Stato, ma per necessità di sopravvivere, sono riusciti ad organizzare, si riescono sull'isola naturalmente, per non morire di sete, e quindi quando l'elemento è fortissimo, la necessità della sopravvivenza si fa avvenire fortissima, ad organizzarsi tra di loro, costituire un sindacato che se organizza tutti i lavoratori sull'isola è un sindacato che nella sostanza crea un monopolio dell'offerta di manodopera e che quindi è in grado di determinare il prezzo del lavoro e che quindi è in grado di liberare i lavoratori dal ricatto del datore di lavoro. Se non fai ciò che dico io, non ti do l'acqua che ti serve a sopravvivere. Ci siamo? Questo in qualche modo è come funziona in mancanza dello Stato, della legge, dove neanche ci si pone il tema di che cosa? Dell'equità e della giustizia. Molto semplice. Ci siamo? Tutto è lasciato alle libere forze del mercato. Ora, adesso io cercherò molto velocemente, in questo veloce excursus storico che farò nelle prossime lezioni, di farvi vedere invece, e io vi ho spiegato, vi ho già dato tutte le definizioni dei particolari istituti di diritto sindacale, quindi che cos'è un sindacato, che cos'è un contratto collettivo, che cos'è lo sciopero, come si forma il sindacato, cos'è l'inderogabilità, cos'è l'interesse collettivo, la retribuzione, la subordinazione, le principali categorie. Chiaramente queste categorie invece, no, una volta che noi usciamo da questo esperimento in vitro che abbiamo fatto sull'isola, le dobbiamo calare nei diversi momenti storici. Nella scelta dei momenti storici nei quali calarli, nel dover scegliere io un punto d'inizio di questo veloce corso di lezioni, non potevo che scegliere la Rivoluzione francese. Perché la Rivoluzione francese? Domanda: perché secondo voi faccio partire idealmente il corso della Rivoluzione francese? Qual è l'innovazione forte, dirompente che la Rivoluzione francese ha determinato? Che la rivoluzione francese ha determinato nella storia del mondo, nella storia dei francese e americana, ovviamente, anzi, prima americana e poi francese. Parla più forte. Il terzo stato che avanza è detto molto bello ed era l'elemento della rivoluzione francese, ma non è quello che lo determina, anche perché la rivoluzione francese sembrava a parole la rivoluzione del terzo stato, ma in realtà è stata sommamente una rivoluzione borghese. Mi spiego, il terzo stato, cioè, è stato utilizzato dalla borghesia per fare fuori l'aristocrazia, salvo poi che, come vedremo, la borghesia ha decisamente determinato invece quelle strutture, ma adesso ci torneremo. Qual è l'elemento concettualmente dirompente della rivoluzione francese? Cosa rompe rispetto al Medioevo? Prego.
Fatto che si chiama diritto.
questo va d'accordo con il suo collega che diceva il terzo stato, ma la rivoluzione francese, prima ancora di concretizzarsi in una richiesta, è vero che comincia, si potrebbe dire, per voglia di cornetti, no? Vi ricordate Maria Antonietta che dice dategli le brioche? Ma è pure vero che la rivoluzione francese non è che concede da subito diritti, o meglio, concede alcuni diritti la rivoluzione francese, afferma un principio, quella francese e quella americana, quella americana viene peraltro prima. Qual è la grande idea che si afferma solamente in Occidente con le grandi rivoluzioni di fine Settecento? La libertà individuale, o meglio l'idea che tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge, che poi si concretizza nelle tre parole chiave della rivoluzione francese, che sono liberté, égalité, fraternité. Domanda: che vuol dire fraternité in italiano? Non vuol dire fratellanza. Come si traduce concretamente? Per vedere, perché poi spesso non si spiega la terza parola.
Solidarietà.
Solidarietà, bravissimo. Ci siamo. Quindi queste sono le tre parole d'ordine che in qualche modo esprimono un principio, ciò che noi chiamiamo il principio dell'uguaglianza formale. Il portato del riconoscimento di libertà, égalité e fraternité, qual è da un punto di vista dei principi giuridici, dei principi di convivenza? Qual è il corollario, cioè, di un ordinamento giuridico che riconosce l'uguaglianza formale? E magari no, ci vorranno 150 anni per arrivare alla costruzione dell'uguaglianza sostanziale, che poi è il senso del diritto del lavoro del dopoguerra, che adesso vedremo. Ma all'epoca, in che cosa si sostanzia il riconoscimento dell'uguaglianza formale? Del fatto che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, quindi dell'idea che io sono uguale a lei. E che quindi, no? E quindi il travolgimento di che cosa? Dell'idea degli ordini giuridici precedenti, che non erano costruiti sul riconoscimento dell'uguaglianza formale per tutti, ma erano riconosciuti invece sul formale principio.
Prof, scusi, potrebbe non allontanarsi dal microfono?
Giusto, mi scusi.
Grazie mille.
Sì, voi dovete pure capire che sono zuppo d'acqua, quindi sto seduto. Allora, eccomi qua, va bene adesso?
Sì, sì, va benissimo.
Bene, bene Teodoro. Allora, ricominciamo. Abbiamo detto, no, il riconoscimento dell'uguaglianza formale. Questo è un riconoscimento che nella storia del mondo è rivoluzionario, perché fino a quel momento le organizzazioni sociali non si basavano sull'idea che tutti i cittadini erano uguali di fronte alla legge, ma piuttosto su quale idea? Le classi sociali, che erano determinate da cosa? Prima ancora che dal reddito. Perché anche oggi, se volete, le classi sociali sono determinate dal reddito. Cioè, anche le società di oggi possono essere organizzate in base a sistemi di reddito. Più che dalla classe sociale, ragazzi, è giusto, ma la classe sociale esiste anche oggi. Vi può piacere o no, ma ci sono dei super ricchi, dei medio ricchi, ci sono ancora le classi sociali. Roma ancora oggi una città, se volete, organizzata per classe sociale. Ma cosa determinava la classe sociale all'epoca? La nascita determinava lo status. Ci siamo? Se nascevi figlio di un servo della gleba, eri un servo della gleba. Se nascevi ad Arles piuttosto che in Italia a Caserta, eri condannato a rimanere a fare il contadino a Caserta, perché tuo padre era stato contadino a Caserta. Ci siamo? Cioè, erano società castali, come ancora l'India di oggi, per esempio. Ci siamo? Cioè, dove la nascita determinava lo status. Non si diceva dunque che tutti gli uomini erano uguali di fronte alla legge. Certo, non era più la schiavitù di un tempo, almeno nei paesi occidentali, posto che invece la schiavitù imposta dai paesi occidentali ai paesi africani durerà in America fino appunto alle battaglie di Lincoln, cioè, quindi dovremo aspettare altri 100 anni sostanzialmente perché venga superata come principio. Però diciamo che tra le persone, neanche le donne, perché il diritto di voto alle donne viene dato 100 anni dopo, in Russia per esempio nel 1907, in Italia, giusto per darvi un concetto, sapete quando le donne hanno acquisito il diritto di voto? 1946. Questo vi dà il segno di come no. Però effettivamente la Rivoluzione francese quale principio afferma? Afferma che non è più la nascita a determinare lo status di un soggetto all'interno di una società, ma che invece tutte le persone sono uguali di fronte alla legge. Qual è il corollario del se tutte le persone sono uguali di fronte alla legge da un punto di vista giuridico? Mentre se io accetto una società costruita sullo status, ammetto che c'è qualcuno che comanda e qualcuno che obbedisce, il nobile rispetto al servo della gleba che lavora il suo terreno, è determinato dalla nascita. Nel momento che io in cui affermo che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, naturalmente nei rapporti tra privati questo quale principio impone? Giusto, Fochino l'ha detto male, ma ha preso il punto, cioè ha capito il punto, però me lo deve dire meglio. Cioè, il contratto di lavoro, no? Cosa implica? L'accordo tra due soggetti, e quindi implica che il principio che si afferma, l'avete colto, ve lo dico semplicemente tecnicamente, significa affermare il riconoscimento di un'idea su tutte, sulla quale si basa tutto il diritto privato, che nessuno di noi può essere obbligato a fare qualcosa contro il proprio volere. Cioè nessun privato può essere obbligato da un altro privato a fare qualche cosa contro il proprio potere, contro il proprio volere. Lo capite? Questo è il principio sul quale è costruito tutto il diritto privato. Lo Stato può obbligarmi a fare qualche cosa contro il mio volere, i genitori, lo Stato se nasce rispetto ai figli minorenni, possono obbligare i figli a fare qualcosa contro il proprio volere, ma per il resto nessuno di noi può essere obbligato a fare qualche cosa contro il proprio volere. Ci siamo? Questo è il principio sul quale si regge ancora oggi l'Occidente. Questo è il principio filosofico, no? Che ha un altro, che è poi un principio, se voi ci pensate, anche religioso, che è un altro portato. E qual è il portato religioso di questo principio? In che cosa si traduce? Non solo religioso, ma giuridico? Libero arbitrio. Poi ci torneremo sul tema del libero arbitrio, ma una risposta molto intelligente. Di fronte a Dio? Sì, però questo, se vuoi, già era stato in qualche modo affermato, seppure poi non realizzato. Piuttosto impone che cosa? Un altro principio giuridico, che la mia libertà dove finisce? Dove inizia quello dell'altro? Lo capite? Mentre prima la libertà del signorotto rispetto al servo della gleba poteva essere sconfinata, voi pensate a istituti folli come lo ius prime noctis, lo capite? Cioè la libertà di un altro che entra, no, ha bisogno di affermarsi ad un livello folle nella vita di altri, di colpo significa anche il riconoscimento, no, di questo grande limite. La mia libertà finisce dove comincia quella di un altro. Questo è il motivo per cui noi scegliamo la Rivoluzione francese, perché prima semplicemente non c'era bisogno di un diritto del lavoro, per il semplice motivo che la legge anzi cristallizzava il dominio di una persona sull'altra, lo sanciva espressamente. Ok? Benissimo. Ora, il problema della Rivoluzione francese però qual era? È che la Rivoluzione francese, il testo legislativo più importante, non vi posso fare una storia ovviamente, andrò semplicemente per momenti per noi importanti, che la legge più importante della Rivoluzione francese era la legge Le Chapelier. La legge Le Chapelier all'articolo 1 infatti affermava libertà, egalità, fraternità come principio fondante del nuovo ordine. Il problema è che già l'articolo 2 invece introduceva un principio completamente diverso. Diceva cioè che era fatto divieto, proprio in nome della libertà individuale, era fatto divieto ai lavoratori di costituire organizzazioni sindacali, perché le organizzazioni sindacali avrebbero turbato il normale dispiegarsi delle leggi di mercato. Vi è chiaro? Benissimo. Ve la dico in un altro modo. Al volo, è velocissimo. Fino al 1740, più o meno, tenete conto che gli anni, posso sbagliare di 5 anni in più, 5 anni in meno, tendenzialmente l'ordine giuridico medievale costringeva i lavoratori a rimanere nel proprio luogo di lavoro. Nel proprio luogo di lavoro dovevano fare lo stesso lavoro dei genitori. Quindi chi nasceva su un territorio rimaneva tutta la vita nel territorio ed era condannato a fare quel determinato tipo di lavoro, che in genere era un lavoro prevalentemente agricolo. Ci siamo? In un sistema di questo tipo c'era un problema dei rapporti tra il feudatario e la Chiesa, c'era un problema di rapporti tra il feudatario e i suoi sudditi, però tendenzialmente voi capite che non si poteva parlare di un sistema economico reale, di una reale economia, perché tutto era immobile. Ci siamo? Tant'è che per passare da un comune ad un altro, meglio da un feudo all'altro, molto spesso addirittura c'erano le tasse. Vi ricordate il film di Benigni, che lui Benigni che va da una parte all'altra, è quello un fiorino, no? Vi ricordate? Cioè le tasse. Tutto questo determinava un ordine di una società che era prevalentemente agricola e nella quale l'ordine e la volontà del re determinava come, no, la mano morta, come venivano distribuite i raccolti che venivano fatte. C'era poco spazio per l'industria, che anzi si concretizzava solo in alcuni posti nella forma della manifattura, cioè vicino ad un molino, sì, dato che vicino ai mulini c'erano i fiumi, si costruivano i mulini vicino ai fiumi per sfruttare l'acqua dei fiumi e far funzionare qualche telaio, no, che era stato costruito per creare i vestiti. Passavano i mercanti, raccoglievano il cibo raccolto agricolo che si poteva vendere, prendevano i vestiti, li portavano nelle fiere e lì venivano venduti. Questa era l'economia agricola, ci siamo nel Settecento. A un certo punto nel Settecento arriva un particolare ministro delle finanze che si chiama Turgot, che impone un nuovo principio, siamo nel 1740-1750, laissez-faire, comincia a dire: signori, non è possibile che per lo sviluppo economico della Francia passi da un feudo all'altro e ogni feudo tu devi pagare un chip, cioè devi pagare una tassa per transitare, e afferma il principio che le persone sono libere anche di muoversi, il principio di una, della libertà. Ciò che cosa determina? Determina un primo elemento, la libertà dei lavoratori di muoversi. Ci siamo? Ciò porta allo sviluppo di un primo grande fenomeno, che è un inizio di urbanizzazione, cioè afflussi di persone che non vogliono più fare il lavoro dei genitori ma che vanno verso le città. Ci siamo? Dove cominciano a fare una vita di stenti, e lì cominciano i grandi romanzi inglesi e francesi, no, del Settecento e dell'Ottocento. Victor Hugo, Stendhal, Dickens, insomma, tanta roba che avete letto e tante favole che avete letto. Quando Parigi diventa una grande città nella quale vivono tante persone che vivono sostanzialmente in condizioni di assoluta miseria, non hanno da mangiare, perché peraltro la Francia nel frattempo fa tante guerre e così via, a un certo punto che cosa accade? Accade che il nuovo ceto emergente, diciamo così, la cosiddetta borghesia, che all'epoca non aveva i tratti della borghesia, era semplicemente persone che avevano trovato modi di guadagnare stando in città, perché Parigi comincia ad essere, no, comincia a rappresentare una delle prime forme di città moderna. Oggi, se voi volete capire i flussi elettorali, faccio esempio, quando è stato eletto Trump, per capire l'elezione di Trump di 5 anni fa bastava guardare la distribuzione di voto tra città e campagna, lì si capiva chiaramente che le città avevano votato la Clinton e Trump aveva preso tutti i voti della campagna. La distinzione tra città e campagna è una distinzione politicamente oggi infinitamente più importante di qualsiasi altra distinzione. Mi spiego, perché chi vive in città ha determinati problemi, chi vive in campagna ne ha altri, e per mille ordini di motivi. Questa distinzione nasce all'epoca. Queste masse sono masse proletarie, arrivano nelle città. Nel frattempo emerge un nuovo ceto, la borghesia. La borghesia si caratterizza per che cosa? Erano coloro i quali cominciavano a utilizzare questa manodopera a basso costo per creare produzioni che davano un lucro, un profitto. Non era arrivato Marx, non c'erano ancora nozioni economiche, solo Adam Smith aveva scritto di questa roba, ma chiaramente si cominciava a capire che questa classe cominciava ad arricchirsi. Chiaramente questa classe cominciava ad arricchirsi in contrasto con l'aristocrazia, che viceversa da sempre era contraria agli editti di Turgot, perché mentre per un aristocratico avere la garanzia che tutti quelli che nascono sul suo terreno rimangono lì a fare i contadini per lui è la garanzia del raccolto, viceversa la borghesia di che cosa c'ha bisogno per lucrare il profitto della manodopera a basso costo da utilizzare, che si trovava nelle città. A Parigi, andiamo veloce, arriva il tempo della rivoluzione francese, la fame, le guerre, il malcontento, la peste portano la Francia sull'orlo del collasso, non arrivano più a Parigi dalla campagna perché si produceva di meno abbastanza cibo per far mangiare tutto il proletariato urbano, questi vanno sotto Versailles, Maria Antonietta c'è la buona idea di dirgli dategli i cornetti, non hanno il pane, dategli le brioche, che sembra ancora oggi una delle principali prese in giro della storia, e a un certo punto vai a sapere se era per le brioche che non erano buone o semplicemente perché sembrava una presa in giro, tagliano la testa al re. Ok? Questa è la grande sintesi. Lo fanno in nome di un principio e di una volontà, guidata da chi? Dai grandi borghesi dell'epoca. Ci siamo? Robespierre, senza che facciamo, ritorniamo, no? Rousseau, nuovi principi, Rousseau afferma i nuovi principi, viene fatta questa grande rivoluzione borghese, che viene fatta all'origine in nome del terzo stato, come diceva lei, è guidata da una borghesia intellettuale che ha nuove idee, ma in realtà sono nuove idee che vengono utilizzate per spronare il terzo stato, che altro non era che il sottoproletariato urbano, quello che noi chiamiamo sottoproletariato urbano. Devo dirvi che oggi a Roma sono andato a camminare stamattina presto sul Tevere, prima che piovesse, c'è una quantità di barboni che è veramente impressionante sulla riva nella quale non si... No, lo dico così a un passo perché mi ha colpito questa mattina. Comunque sia, si crea un grande sottoproletariato urbano. Si fa la rivoluzione francese, si promette un nuovo mondo e in nome di quel nuovo mondo al terzo stato si regala un principio su tutti: liberté, égalité, fraternité. Questi sono i principi del terzo stato. Il che farebbe dire che la rivoluzione francese è la rivoluzione del terzo stato perché rende tutti uguali. Il problema qual era? Che poi l'articolo 2 della stessa legge dello Chapelier, dopo ha affermato che i cittadini sono tutti uguali di fronte alla legge, introduce immediatamente un divieto. E cioè dice che i lavoratori non possono organizzarsi in sindacato. Ci siamo? Il motivo che viene utilizzato per affermare questo principio è proprio quello delle laissez-faire, cioè si dice non lo possono fare perché se noi consentissimo ai lavoratori di organizzarsi in sindacati, daremmo ai lavoratori la possibilità di costituire che cosa? Un monopolio che è contrario alle leggi del libero mercato. Ci siamo? Come se quindi la rivoluzione francese, il che fa dire a tutti gli storici che in realtà la rivoluzione francese è stata una rivoluzione anzitutto borghese. E perché? Perché chiaramente se io al principio 1 dico che tutti gli uomini sono uguali di fronte alla legge e riconosco agli uomini la libertà di determinazione di scegliere dove vivere e che lavoro fare, e quindi crea anche la possibilità di costituire un sottoproletariato urbano, devo dare anche a queste persone però la possibilità di fare che cosa? Di organizzarsi, perché se no, dico, mentre invece la rivoluzione francese che cosa fa? La legge introduce, invece di introdurre diritti per il terzo stato, introduce un divieto. Il divieto di organizzarsi in sindacato, quindi il divieto di costituire un monopolio, e quindi introduce per legge che cosa? L'impossibilità dei lavoratori di trattare collettivamente le condizioni di lavoro del loro rapporto di lavoro individuale, il che sull'isola condannerebbe tutti voi a che cosa? A morire di sete. Perché vince questo principio e questa struttura? Proprio perché la rivoluzione francese era borghese, la borghesia aveva capito una cosa su tutti, e qual è? A parte l'ignoranza del popolo, che era un fatto. Al capitalista, in qualsiasi forma esso si presenti, gli conviene che la disciplina del rapporto di lavoro sia dettata in un sistema che ha una disoccupazione strutturale. Gli conviene che la disciplina del rapporto di lavoro sia l'esito della contrattazione individuale tra lui e il lavoratore, di una contrattazione collettiva tra lui e il sindacato, oppure sia disciplinato dalla legge. Perché? Perché in un sistema di disoccupazione strutturale, come ha fatto vedere il professore nella lezione sulla fenomenologia dell'azione sindacale, naturalmente la disoccupazione porta alla concorrenza tra i lavoratori e quindi porta alla retribuzione al minimo necessario per la sopravvivenza. La classe borghese, il giorno stesso in cui vince la rivoluzione francese, ha perfettamente chiaro questo E quindi la legge nasce non per aiutare i lavoratori a introdurre un'istanza di giustizia, ma per affermare il principio opposto. La regola del rapporto di lavoro deve essere disciplinata dal contratto individuale di lavoro. Ci siamo? Questo naturalmente portava le condizioni di lavoro a che livello? Al minimo necessario per la sopravvivenza. Il sindacato era un reato, lo sciopero era un reato, il che voleva dire da un punto di vista giuridico che se veniva costituito il sindacato non era un problema del datore di lavoro, il datore di lavoro non ci doveva trattare, che cosa doveva fare invece? Chiamare le forze di polizia a intervenire per sciogliere il sindacato e reprimere lo sciopero. Ci siamo? Quindi le nostre odierne forme di convivenza nel mondo occidentale si parte da un sistema che è peggiore da quello di quello dell'isola, perché se almeno nell'isola voi avete la libertà, non si sa se l'intelligenza, di potervi organizzare tra di voi per ottenere migliori condizioni di lavoro, nella Francia della fine Settecento questa possibilità era negata, perché il sindacato era un reato, lo sciopero era un reato. E secondo voi i codici civili disciplinavano il rapporto di lavoro? No, perché gli stati erano ancora monoclasse, nel senso che votavano una piccola parte semplicemente in base al censo e alla nascita, che chiaramente i borghesi in Parlamento, ma anche gli aristocratici, avevano interesse a dare delle leggi che riducessero l'orario di lavoro? No, perché li sfruttavano. Ci siamo? Così che cosa accade? Accade che in città nelle quali, che diventano sempre più grandi, diventano il luogo sommo dello sfruttamento del lavoro. Ci siamo? Il sottoproletariato urbano, tutto quello che abbiamo visto, continuano ad essere un luogo di questo tipo. Questo, guardate, io vi farò una lezione diacronica in questa parte storica, nel senso che parlerò di quando per primo viene affermato un principio, per cui il divieto di coalizione sindacale viene affermato in Francia il giorno dopo la rivoluzione francese e viene utilizzato anche in Inghilterra. Ci siamo? Però all'epoca il problema è ancora relativo. Perché è relativo? Perché ancora all'epoca le modalità di organizzazione della produzione, il sistema quindi economico, era ancora fermo a modalità di organizzazione della produzione molto, molto antiche. I codici erano ancora fatti per un mondo contadino, che quindi disciplinava anzitutto la compravendita, ma non certo la produzione di massa, che non era possibile perché non c'era ancora stata innovazione tecnologica. Solo in Olanda e nei Paesi Bassi si cominciava a conoscere le prime forme di società per azioni, perché per finanziare le grandi imprese, no, di colonialismo e quindi di conquista delle materie prime, la fabbrica ancora non esisteva. Quindi era un'economia primitiva nella quale però si cominciava ad assistere a un fenomeno di organizzazione di lavoro di numerosi lavoratori nell'interesse del datore di lavoro, e i lavoratori facevano condizioni di vita per cui rimando ai grandi romanzi dell'Ottocento, senza che ve le descrivo. Questo stato di cose va avanti per molti anni. Il primo fenomeno che si comincia a registrare invece di organizzazione, e quindi i lavoratori semplicemente erano tutti in concorrenza in città, ognuno alla ricerca di una modalità mediante la quale sopravvivere. Che cosa accade poi? Accade gradualmente, non che i lavoratori non si organizzino, però nell'arco di pochi anni, nell'arco di 30 anni invece, comincia ad accadere un'altra cosa. Nel mentre si affermano questi nuovi principi, comincia ad accadere invece che in Inghilterra alcuni grandi inventori, alcuni grandi uomini, cominciano a fare alcune scoperte scientifiche importantissime. Watt si inventa il vapore, Koch scopre le modalità di utilizzo del carbone, in qualche modo tutti inventano, insomma, la forza motrice, l'energia, nuove modalità di utilizzo dell'energia. L'invenzione del watt, l'invenzione del carbone e quindi l'avvento della rivoluzione industriale, no? E quindi della capacità di colpo di produrre di più, che cosa determina dal punto di vista economico? Cioè determina che di colpo portano alla nascita delle fabbriche. Se fino a quel momento, cioè, l'unico modo di produzione organizzata era quella della manifattura, no? Costruita vicino al fiume, per sfruttare l'energia motrice del mulino e dell'acqua, attraverso il mulino dell'acqua, poteva organizzare numeri contenuti di lavoratori, di colpo l'invenzione delle nuove tecnologie consente la nascita della fabbrica, perché di colpo consente di scollegare il luogo di lavoro dal fiume e di costruire la fabbrica ovunque si vuole. E se voi foste degli imprenditori che vogliono costruire una fabbrica tessile, la costruireste in campagne, nelle campagne che si stanno spopolando, o nelle città dove ci sono milioni di lavoratori che hanno bisogno di mangiare per sopravvivere? Nelle città. Di colpo le città cominciano a sviluppare dei grandi agglomerati industriali, Manchester, Londra, Liverpool e così via, in Francia, in Italia un po' dopo, perché tendenzialmente ciò che accade in Inghilterra accade 10 anni dopo in Francia e poi 20 anni dopo in Italia, che era più arretrata. Cominciano a nascere le fabbriche. Nel mentre nascono le fabbriche, comincia dunque ad accadere anche un'altra cosa, che un conto è l'energia che dà un fiume, della pala, del mulino che gira. Altro conto è l'energia che ti dà l'utilizzo del watt, del vapore, e altro conto ancora è l'energia che ti dà l'utilizzo del carbone, e quindi la possibilità di far girare a ciclo continuo la fabbrica, il ritmo di lavoro che aumenta a seconda di quanto carbone tu utilizzi, e di colpo la produzione comincia ad essere sempre più forte, le condizioni di lavoro si vanno ad attestare effettivamente, come sull'isola, ben oltre il minimo possibile della sopravvivenza. Peraltro i lavoratori non si potevano organizzare in sindacato, perché c'era un divieto legale all'intervento delle forze dell'ordine, e anzi i lavoratori cominciano a dare vita nel frattempo ad un primo fenomeno, che è quello organizzativo, anzi si cominciano a sviluppare le prime forme di sciopero. Però nell'Inghilterra nel 1920, per esempio, arriva un soggetto che si chiama, un operaio che si chiama Ned Ludd, di fronte all'ennesima morte per lavoro, di colpo si mette a distruggere le macchine, se la prende con le macchine, non capisce neanche che il suo nemico non è la macchina che detta il ritmo di lavoro, ma è invece il datore di lavoro che determina il ritmo della macchina, che determina il suo ritmo di lavoro, e cominciano a distruggere le macchine. Quell'elemento che rimarrà come termine, un termine storico ancora utilizzato oggi, il luddismo, è quando, cioè, i lavoratori distruggono i macchinari ai quali lavorano. Nel Ludd, il luddismo, dimostrano che cosa? Un primo fenomeno organizzato, dimostrano l'inconsapevolezza, ma cominciano a far vedere che anche la classe lavoratrice ha gli strumenti per reagire nei confronti del datore di lavoro. Nel frattempo si cominciano a sviluppare le prime forme di organizzazione sindacale, e i sindacati nascono quindi nella forma non di sindacati che hanno vietati la legge, il sindacato è l'organizzazione per ottenere migliori condizioni di lavoro, quindi a cui danno vita i lavoratori per trattare con il datore di lavoro, ma invece nascono nella forma delle società di mutuo soccorso. Ovvero, dato che i lavoratori guadagnavano il minimo necessario per la sopravvivenza, ma dovevano invece lavorare per un numero altissimo ed elevatissimo di ore, e dato che l'unica cosa di cui disponevano, dato che venivano pagati il minimo per la sopravvivenza, era proprio la loro energia lavorativa, cominciano ad avere il problema di che cosa accade se, per esempio, il padre di famiglia si infortuna sui luoghi di lavoro. Chiaramente i giudici dell'epoca dicevano: tu lavori per guadagnare, quindi se ti infortuni la responsabilità è tua. Erano ben lontani dall'elaborazione di principi avanzati come quello della responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, e quindi i lavoratori, non potendo contare sullo Stato, non potendo contare sui giudici, per prevenirsi e tutelarsi dalle forme di bisogno, cominciano a dire: ciascuno di noi versa una piccola parte della propria retribuzione in un fondo, in maniera tale che se un lavoratore, per esempio, muore a causa di un infortunio sul lavoro, ci sono un po' di soldi per prendersi cura della sua famiglia. Ci siamo? Quindi i lavoratori, nasce così la previdenza, che non è un fenomeno statale, ma è un fenomeno di organizzazione dei lavoratori che mettono da parte una quota delle loro retribuzioni per tutelarsi da infortuni e malattie che potrebbero accadere in futuro. Vi è chiaro? Nasce la previdenza in una prima forma. Si sviluppano così le prime società di mutuo soccorso. Chiaramente, e questo lo dice Luigi Einaudi, vado molto veloce nella storia delle idee, con il nascere delle prime società di mutuo soccorso, che cosa diviene evidente? Diviene evidente quello che poi scriverà Luigi Einaudi, che è stato il primo presidente della Repubblica Italiana, il più grande economista italiano del Novecento, uno dei più grandi economisti italiani del Novecento, ha scritto un libro bellissimo che si chiama Lotte del lavoro. Lui è stato il più grande economista liberale italiano, e in quel libro c'è scritto una cosa molto, molto intelligente, no? Che lui diceva nel commentare di Vie di Legali. E cioè diceva, signori, ma se noi condanniamo i lavoratori a una condizione di sfruttamento come questa, inevitabilmente la legge potrà anche introdurre un divieto, ma a quel punto le forme di organizzazione dei lavoratori che non si possono sviluppare alla luce del sole si svilupperanno nelle cantine, si svilupperanno nelle osterie, si svilupperanno ovunque i lavoratori parlano, anche perché i lavoratori tra di loro parlano dove? Nei quartieri operai nei quali vivono, perché nel frattempo le città si cominciavano a sviluppare e sviluppandosi nascevano i primi grandi quartieri operai, le prime grandi condensazioni di lavoratori. Quindi in qualche modo che cosa comincia a accadere? Che infatti i sindacati si cominciano a sviluppare anzitutto in maniera carbonara, alla luce del sole fanno attività di pronto di mutuo soccorso, ma di nascosto cominciano ad organizzarsi invece proprio in una dimensione di cominciano a organizzarsi in una dimensione massonica, tant'è vero che in Italia i primi sindacati nascono nella massoneria di Mazzini. Avete presente Mazzini, l'indipendenza italiana e così via? Mazzini è in qualche modo il primo grande sindacalista italiano, che infatti sarà l'unico italiano che parteciperà all'internazionale del Partito Comunista, che si terrà nel 1848 a Berlino, a Londra. Cioè, quindi il sindacato comincia a nascere, ma in origine, in Italia come negli altri paesi, nasce sotterraneo. Il problema qual è? Il problema è, e dunque in qualche modo noi ci troviamo in una situazione nella quale per i primi 50 anni di sviluppo del movimento sindacale, tendenzialmente le condizioni di lavoro, il diritto del lavoro non esiste, la possibilità dei lavoratori di organizzarsi da soli è negata dalla legge dello Stato, lo sciopero è un problema di ordine pubblico, il contratto collettivo non viene sottoscritto e non sarebbe comunque sia riconosciuto dai giudici, tutto è lasciato alla libera negoziazione individuale tra datore di lavoro e lavoratore, nella quale i lavoratori sostanzialmente sono soggetti fungibili, cioè sono soggetti, se ne rompe uno ne venga avanti un altro. Nel mentre però noi abbiamo uno straordinario fenomeno di sviluppo tecnologico che comunque comincia a fare che cosa? Comincia a vedere l'affermazione di una nuova economia. Qual è il grande passaggio che si compie in quel frangente? Il passaggio da un'economia prevalentemente contadina, basata sullo scambio, sul contratto, sul baratto, all'economia di produzione di massa, che invece richiede la nascita di tutta una serie di nuovi istituti, che sono la società per azioni, la fabbrica e su tutti il contratto di lavoro. Di tutto questo parliamo domani. Ci sono domande su tutto questo, ragazzi? Tutto chiaro? Sicuri? Ok, ci vediamo domani.
Arrivederci, prof.